Questa atmosfera che si è creata portando i nostri cuori proprio umilmente alla presenza del Signore, devo dire che oggi è il quinto giorno del nuovo anno, e cioè quarto giorno del nuovo anno, e devo dire che veramente questo anno il Signore ha parlato al mio cuore, che è iniziato proprio all'insegna che lo Spirito Santo parla ai nostri cuori. Abbiamo iniziato questo anno con la riflessione sul Salmo 18, dove in un solo versetto il 50% dei termini citati mette in evidenza un aggettivo possessivo, che per Davide il Signore era tutto. Questa mattina il Signore ci ha fatto iniziare questo culto leggendo le bellissime pagine del Salmo 29. Dare al Signore le preghiere, i canti che abbiamo offerto al Signore in questo momento, è stato tutto quello che girava intorno di dare al Signore. Ma dare che cosa? Come possiamo dare? Qual è la mia adorazione, la nostra adorazione davanti al Signore? Credo che tutti quanti sappiamo che adorare significa riconoscere qualcosa o qualcuno come una divinità assoluta. Adorare significa prostrarsi davanti al Signore. Adorare significa pregare il Signore. Infatti il termine stesso è un termine composto da ad, che significa verso, e orare significa pregare. Quindi la nostra adorazione al Signore, che è intrecciato ovviamente, come sappiamo, anche nei termini di glorificare, lodare, benedire, consacrare, santificare, tutto intrecciato, significa proprio dare qualcosa di concreto, di pratica al Signore. Il fratello Gino ha ricordato un passo della scrittura in Genesi, quando Abramo ha adorato il Signore sacrificando Isacco. Nella scrittura troviamo, ricordo, il capitolo 29, per esempio, di Prima Cronache, quando Davide ha fatto i preparativi per la costruzione del Tempio, e hanno fatto feste, diciamo, hanno offerto al Signore dei sacrifici puri. Il Levitico, i primi tre capitoli, ci insegna che il Signore, attraverso l'oblazione del sacrificio di grazia, di offerta al Signore, desiderava qualcosa di concreto, degli animali puri. Cristo stesso, sulla croce, ha offerto se stesso in adorazione, in lode e gloria a Dio Padre. E il fatto stesso che è risorto dai morti è stata una prova pratica che il suo corpo è andato alla sua presenza, e oggi sappiamo che siede alla sua destra, dove intercede per noi. Ma per noi, come possiamo adorare il Signore a livello pratico? Leggiamo insieme in 2 Pietro, capitolo 3, due versetti. 2 Pietro, capitolo 3, i versetti 17 e 18. Li leggo dalla Nuova Diodati, perché ha dei termini molto più chiari e specifici. I versetti 17 e 18 di 2 Pietro capitolo 13 viene detto: voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, e qui sta parlando di tutta l'epistola di Pietro, che sarebbe bello proprio se la meditate a fondo tutte e due le epistole, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi, crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Noi sappiamo queste cose, di dare a Dio tutto noi stessi, e Pietro ci dice di crescere nella sua conoscenza. E se riflettiamo un po' questi termini qua, non sta parlando di qualcosa di astratto. Non sto parlando di qualcuno, o meglio, non sto parlando di noi che dobbiamo essere inattivi per il Signore. Non dobbiamo essere statici, fermi, ma dobbiamo essere dinamici, perché dobbiamo crescere. Crescere in quella conoscenza che noi abbiamo abbracciato per fede. E Pietro, concludendo queste sue epistole con queste parole, proprio per non portare vano, Signore, tutto quello che gli ha detto, queste parole, questa affermazione, mette in evidenza quanto ha detto nella stessa epistola al capitolo 1. Che leggiamo insieme il capitolo 1, i versetti. Seconda epistola di Pietro, capitolo 1, i versetti da 5 a 7. Mentre Pietro sta continuando il discorso proprio di essere degli uomini attivi, concreti, facitori per l'opera del Signore, dice: voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò da canto vostro ogni premura, attenzione, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno, all'amor fraterno la carità. Aggiungete alla fede vostra la virtù. Pietro è molto chiaro, o meglio la parola di Dio è molto chiaro, nel dire che noi dobbiamo aggiungere alla nostra fede la virtù. La prima cosa il Signore vuole. E la virtù non è quelle famose fede, speranza, carità, prudenza che da piccini la Chiesa Cattolica ha impresso nel nostro cuore. Sono ottime le virtù quelle, è vero, sono ottime. Sono delle cose che nobilitano l'uomo. Ma davanti al Signore la virtù non è quello. La virtù è quello che, quando il Signore parlava ai suoi discepoli, i discepoli, e mentre il Signore si esprimeva, in Giovanni se ricordo bene, i discepoli ci viene detto che si ricordarono che stava scritto nelle scritture: lo zelo della tua casa mi consuma. Riprende le parole del Salmo 69. E Davide ha potuto dire questo qua: lo zelo della tua casa mi consuma. Quindi la virtù che il Signore desidera, che la parola di Dio mette in evidenza, che dobbiamo avere ognuno di noi, è quella disposizione di stare alla presenza del Signore e fare tutto per la sua gloria e offrirgli quello che poi noi trasformiamo nel verbo di adorarlo, benedirlo e glorificarlo nella nostra vita. Aggiungete alla fede vostra virtù. E Pietro mette in evidenza qui qualcosa di molto fondamentale. Mette una pietra basilare, proprio per non confondere e per non vanificare l'insegnamento della parola di Dio. Dire: bene, hai fede? Ok, adesso ti devi mobilitare. Ti devi dare tutto te stesso per il Signore. Allora sì che puoi iniziare a camminare. E questo qui è Pietro mette in evidenza di fare un semplice calcolo per il Signore. Alla mia fede io devo sommare la disposizione di servirlo concretamente, di adorarlo e di benedirlo continuamente. Perché la virtù, come alcuni fratelli ho sentito in passato che dicevano, è qualcosa che chiedevano in preghiera al Signore. La virtù no, il Signore non te la dà, sei tu che la devi conquistare, sei tu che la devi mettere in evidenza. Sono io che devo mettere in evidenza la disposizione per il Signore. Non è un dono del Signore. E il Signore ci chiama proprio a questo, a concretizzare la nostra adorazione avendo una disposizione concreta per Lui. Ma a questa disposizione cosa dobbiamo aggiungere? Abbiamo letto che ci viene detto nel capitolo 5, aggiungete, versetto 5, 6, aggiungete la fede vostra, la virtù, alla virtù la conoscenza. Quale conoscenza? Certamente non stiamo parlando della conoscenza culturale, perché ricordiamo bene che nella prima, seconda epistola ai Corinzi, capitolo 8, se non sbaglio, ci viene detto che la conoscenza gonfia. Quindi non si sta parlando di conoscenza culturale, ma stiamo parlando di conoscenza spirituale. Quella conoscenza di determinare, di individuare sempre il modo migliore per servire il Signore. Perché questo? Per un semplice motivo. L'Apostolo Paolo in Efesini ci dice molto chiaramente: perché prima eravate nelle tenebre, ma ora che avete conosciuto la luce, dovete disporvi e dimostrarvi diversamente, ci viene detto nel capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini. E come, e ovviamente qui è implicito il fatto che io non posso avere una conoscenza del Signore se non sono già predisposto a essere ai suoi piedi, se non sono già predisposto a servirlo in tutto e per tutto. Se ci fate caso, tutti questi termini, queste azioni che noi dobbiamo fare, non puoi avere un'azione senza di quella precedente. Non puoi portare a termine qualcosa se non hai fatto il passo precedente. Bisogna farlo scalino per scalino. E il Signore ci chiama chiaramente ad essere sempre disponibile per Lui. Alla conoscenza, ci viene detto chiaramente di aggiungerla a continenza. Allora io, se sono disposto per il Signore, se inizio a conoscerlo molto bene, che Egli mi parla di come servirlo, ho questa conoscenza, ma contemporaneamente poi debba aggiungere la continenza. C'è quell'atto di sobrietà, quell'atto di riflessione, quell'atto di servire il Signore correttamente, fedelmente, di servirlo con buona ragione. Potremmo ampliare questi termini come vogliamo, ma non mi voglio dilungare, perché credo e sono convinto che tutti quanti già abbiamo centrato proprio cosa significhi adorare il Signore. Ma tutto questo ci viene aggiunto ancora di farlo con pazienza. E qui credo che dobbiamo semplicemente aprire una piccolissima parentesi. Quante volte faccio o non faccio con pazienza il mio servizio per il Signore? Quante volte rifletto, ma è meglio non farlo? E implicitamente diciamo che mi accontento di elevare al Signore una bella preghiera in pubblica assemblea. Ma il Signore ci chiama a sopportare. Il Signore ci chiama a fare tutto con una santa pazienza. Anche se questa pazienza ci porterà a soffrire. Perché nella stessa epistola Pietro ci dice molto chiaramente che se uno patisce come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. Ce lo dice il Signore. E questo deve portare, deve contribuire ad essere la base proprio di disporsi e di lavorare per Lui. Alla pazienza ci viene detto ancora di aggiungere la pietà. La pietà non è quell'azione che di avere misericordia in senso dispregiativo, ma la pietà significa semplicemente amore nella parola di Dio. Perché infatti poi subito dopo è collegato che alla pietà ci viene detto di aggiungere l'amor fraterno. Dobbiamo avere la pietà nel servizio per il Signore. E a questo qui possiamo pensare uno dei tanti passi che la scrittura ci mette in evidenza, che Cristo per eccellenza ha avuto pietà di noi, citando semplicemente Isaia 40, egli ha perdonato il nostro peccato ed è stata una misericordia di spregiativa, è stata una misericordia da parte di Dio, dice, ma sì, tanto lo fai per farmi vedere che pensa a lui. No, è stata una pietà con il fine di amore, con il fine di esaltare poi, di proteggere, di custodire colui il quale ha avuto pietà, cioè noi. E noi, cari fratelli, dobbiamo fare ugualmente questo. Perché alla pietà ci vendete di aggiungere l'amore fraterno. E tutti quanti sappiamo che l'amore è qualcosa di avere un sentimento forte verso qualcuno. L'amore è quel sentimento che è parte integrante di me stesso. Abbiamo accennato prima nel Salmo 18, al versetto 2. Quello che dice Davide, che è la mia rocca, il mio sostegno, il mio scudo, il mio salvatore. Mio, qualcosa di possessivo. Quindi è parte integrante della mia vita. Questo è l'amore che il Signore vuole, desidera e che dobbiamo manifestare ognuno di noi. Ma l'amore per che cosa? Non per le cose che io desidero, non per le cose che io penso, ma semplicemente per l'amore fraterno. Cioè l'amore che deve essere sviluppato verso tutti coloro il quale hanno fatto la mia stessa scelta, verso tutti coloro i quali Cristo vive in loro. L'amore fraterno. E qui purtroppo dobbiamo anche dire che tante volte privilegiamo un fratello a discapito di un altro. E questo credo che non è conforme a quanto la parola di Dio ci sta dicendo. Noi dobbiamo manifestare questo amore sincero, questo amore franco verso tutti i fratelli. L'amore fraterno implica questo. Chiunque esso sia. E credo che, sinceramente, e sono convinto che tutto questo, come ci dice la parola del versetto 7, tutta questa struttura deve essere basata, o meglio, deve essere sorretta con la carità. E senza che ci dilunghiamo, qui anche l'Apostolo Paolo ci dice molto, molto chiaramente nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, cos'è la carità. Possiamo fare tutto quello che vogliamo, più belle che ci siano. Le nostre espressioni di preghiera, di lode e di ringraziamento al Signore possono scuotere l'uditorio di tutto il mondo. Il nostro atto pratico di lavorare per il Signore può far meravigliare tutti gli uomini. Ma se non è sorretto dalla carità, dall'amore fraterno, non serve assolutamente a niente. Allora credo e sono convinto che attraverso questa semplice riflessione di questa piccola somma, l'addizione, molto l'hanno chiamata l'addizione di Pietro, dietro questa semplice espressione, di fare nostro praticamente l'adorazione, la gloria al Signore, credo che c'è semplicemente che si mette in evidenza qualcosa di molto, ma molto concreto. Quella concretezza che l'adorazione e la benedizione, la gloria al Signore, è uguale, come può essere. A livello orale può essere, lo sappiamo bene, se si esprime attraverso i canti, le preghiere, ma la mia adorazione al Signore si esprime attraverso, come è stato ricordato anche il mese scorso, l'evangelizzazione, si esprime attraverso un servizio pratico, concreto, la pulizia della sala, si esprime attraverso un aiuto pratico di mettere me stesso e i mezzi che ho a disposizione concretamente per la Chiesa? O si limita semplicemente a dire: oh Signore, ti adoro e ti benedico, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio? Anche quello è giusto. E la parola di Dio ci mette in evidenza molto, molto chiaramente che questo tipo di adorazione, questo tipo di offerta al Signore, mette in evidenza un altro passo che Pietro cita nella sua prima epistola, a capitolo 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno il dono che ha ricevuto lo metto al servizio per gli altri. E se vogliamo fare ancora un altro collegamento, sviluppando questo, sviluppando e praticando questa attività per il Signore, va a chiudere quello che l'Apostolo Paolo in Secondo Romani, nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, versetto 1, dice: che io vi esorto, dunque fratelli, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente al Signore. Proprio come abbiamo cantato poc'anzi, dare, ridare la mia vita al Signore. E a questo punto penso che non ci sia più niente da aggiungere, se non quello di chiedere al Signore di aiutarci concretamente ad onorarlo, a glorificarlo, ad adorarlo, dando la nostra vita per Lui, proprio davanti a questi simboli. Questi simboli che sappiamo che rappresentano il corpo, che ci rappresenta il corpo e il suo sangue per noi. Proprio perché il suo corpo è stato dato in sacrificio sulla croce al Signore. Proprio perché Egli non si è tratto indietro dall'adempio a questo sacrificio. E se ci pensiamo bene, se pensiamo bene, l'azione che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo, dopo che Egli fu battezzato da Giovanni al Giordano, qual è la prima cosa che ha fatto? Si è ritirato nel deserto per stare in comunione con il Padre e avere, possiamo dire, tra virgolette, possiamo aggiungere noi, avere tutte le disposizioni a Dio Padre di quello che Egli doveva essere la sua vita pratica. Poi ha iniziato il suo ministero. Dopo i 40 giorni, che sappiamo fu anche tentato da Satana, fu tentato, dopo i 40 giorni del deserto, il Signore ha iniziato il suo ministero pubblico. E dopo circa 3 anni sappiamo che ha adempiuto questa consacrazione a Dio con il sacrificio della croce. Che Egli ci aiuti, anche ognuno di noi, a completare questo. Perché sono convintissimo che dando noi stessi al Signore, certamente il Signore ci benedirà più di quanto noi immaginiamo. A Lui sia la lode e la gloria.
Amen. Amen.
Caro Signore, Dio Padre, libertà alla presenza di